Mancano 5 minuti alla fine del match del Pizjuan di Siviglia. La Juventus proprio in questo momento si è portata in vantaggio. Ha segnato Leonardo Bonucci all'85esimo, forse una buona notizia financo per il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Massimiliano Tani, buongiorno professore.
Ciao Dario, buongiorno, buongiorno Magica, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno Max. E iniziamo questa mattina con gli affari di casa nostra. Il governo australiano ha annunciato lunedì che il ritorno all'attivo di bilancio, il surplus oggetto di tante dispute con l'opposizione, dovrà essere rimandato a data da destinarsi. Non ci si arriverà sicuramente nel 2020 come da annunci. Il dito è da puntare sulla crescita degli stipendi e del lavoro assai bassa. La base dell'annuncio sarebbe un'indagine degli analisti economici della Deloitte Australia che avvisano che il deficit potrebbe aumentare di altri 24 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni. Ascoltiamo l'autore del rapporto, Chris Richardson.
The biggest single chunk of Australia's economy, the biggest single chunk of our budget are the wages we earn, and they are growing at a record low pace. The pace of job growth is also not crash hot. That combination means there are still further write-downs in the federal budget.
Dice la crescita degli impieghi, dei lavori, non è crash hot, non è insomma molto buona. Allora, perché Max, gli stipendi non crescono e che impatto hanno sul deficit?
Allora, non crescono perché la nostra economia, pur andando bene, non sta creando tantissimo lavoro e in aggiunta a non creare tantissimo lavoro abbiamo prezzi che sono sostanzialmente fermi e con prezzi fermi non c'è nessuna ragione per aumentare i salari, per aumentare gli stipendi. Tant'è vero che proprio nell'ultimo dato disponibile gli stipendi in Australia sono cresciuti di meno del 2% rispetto all'anno precedente e questa è una delle crescite più basse senz'altro negli ultimi 4-5 anni, per cui visto che le tasse si pagano dagli stipendi, se gli stipendi non crescono non possono crescere nemmeno le tasse e questo fa sì, visto che gli stipendi e i salari sono la parte principale della ricchezza che viene prodotta in un anno in un paese, fa sì che appunto ci siano meno soldi per coprire le spese che abbiamo. E visto che abbiamo più spese che entrate in Australia ormai da parecchio tempo, perché abbiamo questo famoso deficit che chiamiamo strutturale, per cui proprio per sua natura, per come sono strutturate le spese e le entrate, il governo spende di più di quello che incamera. Se quello che incamera non cresce o cresce pochissimo, ma le spese continuano, il deficit non può far nient'altro che aumentare. Per cui questo è il problema che ha paventato non soltanto Chris Richardson, ma cominciamo a sentire anche le agenzie di rating, per esempio la Standard & Poor's, che ha detto: ragazzi, in Australia fino adesso siete AAA, però se noi vediamo che entro il prossimo anno, all'inizio del prossimo anno, non ci sono altre misure correttive per cercare di ridurre questo deficit appunto strutturale, perché spendete troppo rispetto alle entrate che avete, cominciate a pensare che la vostra AAA sia da abbandonare.
Vacilla.
Non è più tenibile, esatto.
Senti Max, una soluzione per risparmiare potrebbe venire, comunque viene dal Grattan Institute, cioè togliere 3 esenzioni fiscali concesse agli over 60 per risparmiare $1 miliardo all'anno. Diversi senior infatti pagano meno tasse rispetto ai lavoratori più giovani a parità di reddito grazie al Senior and Pensioner Tax Offset, cioè una soglia per la Medicare più alta e un rimborso sull'assicurazione privata, anche questo più alto. Potrebbe essere, a tuo avviso, questa una soluzione?
Ma potrebbe essere una misura per ridurre questo deficit strutturale, perché i soldi che vengono pagati, diciamo così, in concessioni per, chiamiamola, la terza età, sono parecchi, però queste misure hanno certamente danno un contributo, perché stiamo parlando di circa $1 miliardo, però non sono dei contributi enormi tali da cambiare totalmente lo squilibrio e fare sì che entrate e uscite del governo siano di nuovo in parità. Questo assolutamente non può succedere. La cosa interessante lì è che appunto il settore terza età e concessione a terza età è un settore che effettivamente ha dei grossi sbilanciamenti, posso dire così in italiano, per quanto riguarda,
te lo passiamo.
Per quanto riguarda i vantaggi e le concessioni che sono date, che non sono giustificabili nella situazione economica in cui siamo e soprattutto col tipo di tasse che vengono imposte al resto dell'economia. La cosa interessante, magari per chi non fa economia ma che fa più politica, è il fatto che chi ha più di 60 anni comincia ad avere un peso sempre più crescente tra chi vota. E tanto è vero che appunto ormai ci sono circa il 40% delle persone che sono, diciamo così, toccate da benefici della pensione che vanno a votare. Questi voti sono molto importanti, quindi un elettorato fedele e importante, e mi sa che sarà tra quelli che verrà toccato per ultimo per quanto riguarda diminuzione di queste concessioni.
Ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, e ci spostiamo adesso in Italia, o almeno in Europa. Sia il Financial Times sia il Wall Street Journal hanno dedicato lunedì un articolo al referendum italiano e alle possibili ripercussioni politiche ed economiche. Entrambi hanno segnalato possibili rischi per l'euro. Il Wall Street Journal in prima pagina ha sottolineato i rischi per gli investitori che si preparano al tumulto, mentre il Financial Times ha dedicato un commento nelle pagine interne che vede dopo il referendum un rischio di nuova crisi della zona euro. Insomma, Italia fuori dall'euro se vince il no, per riassumere lo scenario più pessimistico presentato. Di cosa avrebbero paura i mercati, Max?
Ma allora c'è questa, diciamo così, innanzitutto abbiate pazienza perché sono...
Abbiamo
super...
capito che sei malaticcio questa mattina.
Sì, è un'allergia veramente ormai devastante, quindi i pollini di Melbourne sono arrivati probabilmente anche qui a Sydney.
È sempre colpa nostra, Max, assumete le nostre responsabilità.
E voi che soffiate forse i venti che vengono... Allora, c'è questa triangolazione molto, diciamo così, molto strana che viene fatta da entrambi i giornali, che però insomma ha un senso, e faccio capire dove va. Allora, abbiamo visto la Brexit con questo risultato, abbiamo visto Trump con questo risultato inaspettato. La paura è che se vincesse il no in Italia non è il fatto che vinca il no e quindi le cose restano come sono, il fatto che ci sia la possibilità di una caduta del governo e il fatto che in Italia ci sia la possibilità che il Movimento 5 Stelle possa avere autorità di governo, cioè possa avere una maggioranza, e questo può creare panico, anzi crea forse panico in chi magari l'Italia l'ha vista considerando insomma, da fuori e considerando il Movimento 5 Stelle come questo movimento di, diciamo così, che ha una, come posso dire?
Un movimento politico nuovo, forse?
No,
quindi...
no, è quello, ma che ha una direzione economica o delle idee di politica economica che sono incerte. Per cui è questa incertezza che fa dire bisogna stare attenti a quello che succede, perché se vincesse il no e il governo cadesse e i 5 Stelle arrivassero al potere, non sappiamo che direzione di politica economica questo governo possibile potrebbe prendere, quindi il problema è quello lì. Se poi mi metti assieme il fatto che gran parte del debito pubblico italiano, che è enorme, viene tenuto da fondi di investimento, questi famosi hedge fund, questi fondi di investimento che vengono chiamati speculativi, però sono speculativi fino a un certo punto, e ti rendi conto che è qualche cosa come il 15% del debito italiano è nelle loro mani. Se questi venissero, diciamo così, toccati dalla paura che la situazione economica in Italia fosse gestita da persone che non sanno fare il loro mestiere, in pieno 3 secondi a metterli sul mercato. Questo potrebbe creare un'ondata di panico, quindi quello, diciamo così, il retroscena in cui questi giornali si riferiscono è questo. Adesso, perché questo possa eventuarsi, bisogna vedere: 1, che il no vinca; 2, che il governo cada; 3, che ci siano delle elezioni; 4, che ci sia il Movimento 5 Stelle, per cui diventa tutta un calcolo probabilistico che probabilmente è più grande di zero, però lascio a chi più esperto di me trarre conclusioni.
Max, in conclusione, e a proposito di timori in un certo senso, andiamo negli Stati Uniti, perché Donald Trump ha annunciato di voler lasciare l'accordo TPP, il Trans-Pacific Partnership, a partire dal primo giorno della sua presidenza. Ricordiamo che è il 20 gennaio prossimo. Tecnicamente, può la nuova amministrazione Trump stralciare un accordo che era stato, diciamo, sottoscritto da quella precedente? Quali potrebbero essere le conseguenze?
Beh, sì, e non solo, ma nell'incontro che Trump ha fatto con Obama gli ha detto proprio chiaro e tondo di non prendere nessuna decisione di politica estera, perché quella è la prima cosa che toccherebbe. Tant'è vero che appunto anche Obama è stato abbastanza restio a muoversi su questo fronte, proprio per agevolare la transizione. Quali sono le alternative? Beh, se gli Stati Uniti non sono i promotori di questo accordo nel Pacifico, che esclude la Cina, e quindi riaffermano la potenza o l'influenza economica degli Stati Uniti in questa zona del mondo di cui facciamo parte anche noi, ci sono alternative di trattati bilaterali, che è quello che Trump ha detto che preferisce fare, quindi parlare con ogni singolo paese invece di avere l'accordo che comprende tutti quanti, e se questi non dovessero funzionare ci sono anche altri tipi di accordi che vengono proposti, per esempio dai cinesi, i quali dicono vabbè, se gli americani non vogliono essere influenti da questo punto di vista di commercio estero nel Pacifico, noi abbiamo un'alternativa, e quindi insomma tutti i paesi dell'area che si affaccia sul Pacifico sono benvenuti a entrare in questi rapporti con la Cina, oppure anche lì ci saranno altre discussioni per vedere come evitare appunto guerre di tariffe, di dazi, cose di questo genere. La possibilità che queste ci siano è veramente minima, perché ormai siamo talmente globalizzati noi stessi, basta vedere come siamo vestiti, che cosa indossiamo, quali sono gli oggetti che compriamo di casa, per renderci conto che è veramente impraticabile avere guerre di dazi, perché ormai qualsiasi prodotto è fatto con prodotti che vengono da tutte le parti del mondo ed è difficile fermare questo tipo di attività e di soluzione economica.
Staremo quindi a vedere che cosa succederà. Noi per il momento salutiamo Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. A presto, a mercoledì prossimo, in bocca al lupo per l'allergia.
Grazie Magica, grazie Dario e tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Allora, grazie al professor Max Tani, ricordiamo che questo suo intervento sarà a breve disponibile sia sul nostro sito sbs.com.au/italian, sia sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian.